Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua. È il 27 di novembre e che giornata! È venerdì e si chiude la settimana in cui sono tornato dal lungo periodo di isolamento fiduciario, ancora avvolto come sono nella nebbia cognitiva, ma è soprattutto il giorno in cui ritorna lui, il professor Di Stefano, con il giorno delle locuste, un ritorno fortemente voluto dai sismologi di tutta Italia, perché non potendosi sfogare il professor Di Stefano era un vulcano pronto ad esplodere e chissà quante cose erutterà tra poco, tra una mezz'ora in trasmissione. Ma intanto buongiorno amici, ma soprattutto buongiorno amiche del demone del tardi. Mi rivolgo soprattutto a voi ragazze all'ascolto, perché oggi non è solamente il Black Friday, ma grazie a una soffiata degli autori di Detto Fatto vi posso annunciare che oggi è la giornata mondiale della preparazione della colazione sexy. E allora ragazze all'ascolto, siete pronte? Siete pronte a sedurre i vostri mariti con una preparazione della colazione super sensuale? Dai, allora andiamo tutti insieme con il tutorial. Bene ragazze, per prima cosa arrotolate subito il pigiamone fin sopra il ginocchio, scoprendo l'ammiccante polpaccio. L'avete fatto? Ok. Ora camminate ancheggiando fino al pensile delle tazze e inarcate i lombi sfidando la gravità del gluteo e il colpo della strega. Ci siete? Ok. A questo punto afferrate la scatola dei cereali e usatela come le maracas battendovela sulle anche. Perfetto, siete bravissime! E per finire, roteate attorno al mocio come una ballerina di lap dance, addentando una voluttuosa fetta biscottata senza grassi aggiunti. Fantastico! Se avete seguito le indicazioni, vostro marito sarà già ai vostri piedi. Bene, bene, se avete seguito il tutorial per la preparazione della colazione sexy nella giornata mondiale della preparazione della colazione sexy, ne abbiamo approfittato perché nel frattempo hanno chiuso, detto fatto, e quindi siamo andati a colmare un vuoto malinconico lasciato dalla bella trasmissione di Rai 2, ma oggi c'è poco da ridere perché è il giorno 2 del lutto globale in memoria di Diego Armando Maradona. Anche oggi è tantissimo lo spazio che i giornali dedicano al Pibe d'Oro, dai funerali alla lotta per l'eredità, alle nuove spigolature sul tema. La vetta però è raggiunta, attenzione, da Repubblica, che oggi su Maradona intervista contemporaneamente Platini e Cacciari. Cacciari e Platini, che non è un brutto format, l'intervista doppia al politico e al calciatore sui grandi temi di attualità. Domani sul rimpasto mi aspetto doppia intervista a Mattarella e Balotelli, e magari domenica Speranza e chi ci mettiamo? Facciamo Pruzzo, Speranza e Pruzzo sul vaccino. Intanto non si placa la vibrante indignazione di chi lamenta, da Laura Pausini alla sinistra cordoglio covidista, il troppo spazio concesso dai media proprio a Maradona. E quindi per provare a riequilibrare i pesi e gli spazi, questa mattina invece di ricordare ancora una volta Maradona abbiamo deciso di ricordare un altro grandissimo interprete del calcio mondiale, a cui i media hanno concesso davvero troppo, ma troppo poco spazio. Stiamo parlando di Ciccio Graziani.
Fateci largo che passiamo noi.
Ciccio Graziani, un campione, un irregolare che ha riscattato il popolo di Subiaco dalle umiliazioni della guida del touring. Ha sfidato le regole e le convenzioni con occhiali che nemmeno Mazzocchi ed Elton John avevano mai osato portare. Una vita di eccessi vertiginosi, dalla guida del Cervia alla trattoria. Nell'86 ha messo in ginocchio l'Inghilterra della Thatcher con un inglese peggiore di quello di Ravanelli. Resta scolpito nella memoria quel gol di mano all'Ascoli di Carletto Manzone, per cui venne giustamente espulso. Condivide con Kusturica e Fidel Castro una R nel cognome. Di lui Gabriel García Márquez ha scritto: chi cacchio è? Non lo conosco. Grazie, grazie Ciccio per ogni momento magico che ci hai regalato. E niente, niente, era solo così per cambiare un po' discorso. Ciccio sta benissimo, mi raccomando, a scanso di equivoci, rassicurate i fan e la famiglia. Intanto appunto di Maradona si scrive e si racconta ancora tanto oggi sui giornali, per esempio della Napoli, che da giorni scende in strada per tributarne gli onori, e come dice il mio amico pirata, a giudicare dagli assembramenti in strada a Napoli, tra un po' a Maradona intitoleranno anche la terapia intensiva del Cardarelli. Tensione, tensione invece nei 5 Stelle, che vorrebbero che il San Paolo fosse intitolato a Di Maio. Di Maio, il Maradona delle gradinate, che proprio lì ha mosso i primi passi della sua straordinaria carriera. Vedremo, vedremo come finirà il braccio di ferro. Comunque non solo i napoletani, ma anche la politica italiana non ha voluto far mancare il proprio tributo a Dieghito. Tra i tanti, oltre a Gasparri, che ha sentito l'irresistibile impulso di postare la foto di Pelé, non si sa bene perché, perché se proprio non ha capito, essendo Gasparri, oppure perché comunque anche in queste occasioni preferisce sempre il nero, oltre a Gasparri, dicevo, si segnala tra gli altri Salvini. Salvini che ha scritto su Twitter: Maradona, un genio unico, assoluto, irripetibile del calcio mondiale. Una preghiera. Bene, giusto, anche perché sappiamo quanto potente possa essere la preghiera di Salvini. Solo che qualche anno prima lo stesso Salvini scriveva sempre su Twitter in un tripudio di punti esclamativi: Maradona che prende in giro gli italiani, Fazio che lo abbraccia sulla televisione pubblica, pagati da noi, Italia, paese di merda, basta Rai, indipendenza. Ecco, erano i tempi in cui Salvini evocava l'eruzione del Vesuvio, ma poi si è convertito, insomma bisogna dargli tempo a Salvini, magari tra qualche anno, chi lo sa, annuncerà il fidanzamento con Carola Racchete e speronerà vedette dalla Guardia di Finanza per far riaprire i porti. In fondo le vie della conversione sono infinite. Intanto sul, invece tornando al tema della giornata sulla violenza sulle donne, c'è un allarme dell'Istituto Superiore di Sanità perché è saltato il tracciamento delle minchiate di Vittorio Feltri, quindi attenzione, potrebbe arrivare una seconda ondata non controllabile. Intanto, come sempre accade, impazzisce il popolo del web. Immagino sia capitato anche a voi di incontrare il titolone, no? Quando andate sul web, impazzisce il popolo del web. Ieri mi è capitato di nuovo, più volte, per l'ennesima volta, e allora ho provato a fare una cosa, a mettere nella ricerca di Google impazzisce il popolo del web, per capire quanto impazzisce, quanto spesso gli capita, quanto è grave la situazione psichiatrica, neurologica del popolo del web. E allora, se fate quel tipo di ricerca, questo è quello che trovate. Adua Del Vesco si spoglia per il compleanno al grande fratello VIP, impazzisce il popolo del web. Cristina Chiabotto, il tessuto scivola sulla pelle, impazzisce il popolo del web. Diletta Leotta confessa l'intimo che indossa quando torna a casa, impazzisce il popolo del web. Elisabetta Gregoraci canta Whitney Houston, impazzisce il popolo del web. Cioè, allora, capisco Diletta Leotta, ma la Gregoraci che canta Whitney Houston e impazzisce il popolo del web, è grave la situazione. Alicia Keys pubblica una sua foto da ragazzina, impazzisce il popolo del web. Morena Avigliano, maglia scollata e décolleté da paura, impazzisce il popolo del web. Lucia Yavorchekova per Izoma da sogno e fondo schiena in primissimo piano, impazzisce il popolo del web. Wanda Nara, scollatura country e beata tra i cavalli, impazzisce il popolo del web. Sabrina Salerno in bikini, le curve sbrodolano fuori, impazzisce il popolo del web. E fino a un certo punto lo puoi anche capire il popolo del web, nel senso che è preda di un arrapamento ormonale pazzesco, ma poi l'impazzimento del popolo del web si declina anche in altri ambiti, per esempio il calcio. La Poelkan regala la frase dell'anno sull'Inter, impazzisce il popolo del web. Ma ancora, la sorella di Chic a San Siro il 2 aprile, impazzisce il popolo del web. E poi il top, Sansone dice sì al Bari, impazzisce il popolo del web. Che se fosse stato Messi a dire sì al Bari, non voglio nemmeno immaginare cosa avrebbe fatto il popolo del web. Ma non solo donne e calcio, gli animali, Sphinx, il gatto più fashion di Instagram, fa impazzire il popolo del web. Il chihuahua con la parrucca fa impazzire il popolo del web. Catigno, il gatto calciatore, e impazzisce il popolo del web. Il cane paffuto che sembra un orsacchiotto fa impazzire il popolo del web. Ed ecco la scimmia corvo, l'animale che sta facendo impazzire il web, per non dire del cinghiale giardiniere che ha fatto impazzire ugualmente il popolo del web. Impazzimento che poi si declina anche in forme varie, poi la faccio corta perché impazzisce continuamente il popolo del web. Foto in bianco e nero di Marcianise fa impazzire il popolo del web. Quanto fa 5 più 8? L'operazione matematica che inganna, che fa impazzire il popolo del web. Ma il top lo si raggiunge con un coraggioso calendario 2013 della Breda in omaggio, impazzisce il popolo del web. Insomma, cari ascoltatori, è evidente che non stia bene il popolo del web. Psichiatri all'ascolto, fate qualcosa, perché è grave la situazione del popolo del web. E a proposito di gente che non sta bene, non so, se ce li avete presente, sicuramente sì, ci sono gli inseguitori di ambulanze, quelli che inseguono le ambulanze perché sono vuote, sono parte del complotto per terrorizzare le persone e imporre la dittatura sanità. Ce ne sono ovunque ormai, in tutte le grandi città, di inseguitori di ambulanze, che potrebbe essere anche un programma fitness: insegui un'ambulanza per 4 chilometri per perdere 8 chili in un mese, quelle robe lì. Ma invece è più probabile che gli inseguitori di ambulanza facciano parte della corrente encefalopiattista, che è una corrente scismatica del terrapiattismo che sostiene che l'elettroencefalogramma è piatto, e del encefalopiattismo probabilmente fa parte un virologo di fama come Maurizio Due. Maurizio Due, che in questi giorni ci ha reso parte sui social network di un aspetto ancora conosciuto e terribile del complotto in corso. Che cosa ha scritto, che cosa ha rivelato Maurizio Due? Questo vaccino innesca diverse mutazioni genetiche a catena proteica. E tu già ti fermi e dici: ammazza, la salunga, Maurizio Due, mutazioni genetiche a catena proteica che provocano che cosa? I maschi avranno il ciclo e potranno partorire, le femmine avranno prostate e pene. Il piano transumanista per gli atei e satanista per i credenti procede. Così rivelò Maurizio Due. Mamma che fatica. Vabbè, un giorno uscirà anche il libro di Maurizio Due, magari dopo la seconda ondata dei libri dei virologi in libreria. La prima ondata era quella con il libro di Burioni, il libro della Capo, il libro della Gismonda. Adesso hanno presentato il libro di Bassetti, che preannuncia una seconda ondata. Ma proprio di letteratura oggi vi vorrei parlare, proprio per non cadere sempre nel Covid o nella politica, perché è stata una settimana importante per l'editoria e la letteratura nel paese, perché più di una settimana, un mese molto importante, perché è il mese in cui è uscito il nuovo libro di Bruno Vespa. E oggi Tommaso Rodano, sulle colonne del Fatto Quotidiano, fa un buon lavoro di quelli che altri come me, che sono pigro, non vogliono più fare, e si è appuntato tutte le presentazioni del libro di Bruno Vespa che ci sono state in Rai nel corso dell'ultimo mese. Allora seguite più che me Tommaso Rodano sulle colonne del Fatto. Per l'ultima opera di Bruno Vespa, il servizio pubblico ha dato tutto se stesso. Il libro è uscito il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Tiene insieme, in uno sforzo intellettuale sovrumano, la doppia tirannia del fascismo e della pandemia. Si intitola Perché l'Italia amò Mussolini e come è sopravvissuta alla dittatura del Covid. Anche Vespa fa un po' di sano revisionismo sul ventennio, rimette in circolo quelle 4-5 informazioni errate o incomplete sul Duce, che ha fatto anche cose buone. Vespa lo ripete ovunque, si sdoppia, si triplica nei palinsesti. Si capisce, scrive Rodano, che l'azienda voglia pubblicizzare un suo prodotto, il volume edito da Rai Libri insieme a Mondadori. Ma qua siamo oltre la marchetta, siamo alla versione. Era già successo quest'estate con il Tour de Force per presentare un'altra opera imprescindibile, bellissime, Le donne dei sogni italiani dagli anni 50. Vespa era comparso nei programmi Rai 8 volte in 10 giorni, almeno però parlava delle gambe delle Kessler e non della mascella del Duce. Ed ecco allora una versione ridotta e forse nemmeno esaustiva di tutto il Vespa minuto per minuto, con le comparsate per presentare il nuovo libro in Rai. Si parte dal 29 ottobre, all'indomani della pubblicazione. Al libro è dedicato un bel servizio del TG1 delle 20, intervistone di Marco Frittella sullo sfondo del balcone di Piazza Venezia. Dice Vespa: nel primo decennio le opere sociali di Mussolini gli donarono un oggettivo consenso di cui poi gli italiani si sarebbero pentiti. 2 giorni dopo, 31 ottobre, stesso identico trattamento sul TG2, un altro minuto e mezzo, l'intervistatore Ammica: tra il Duce e l'Italia fu love story e non matrimonio. matrimonio forzato, Vespa si barcamena, beh insomma, in fondo fu un colpo di Stato, però di fatto fu accolto con sollievo dalla grande parte degli italiani. Passiamo al 3 novembre, arriva la spettacolare doppietta di Frittella che dopo averlo intervistato sul TG1 lo ospita anche a 1 mattina. Mussolini, dice Vespa, ha avuto grande consenso fino alle leggi razziali, quando poi impazzì e fece l'alleanza con Hitler. Prima di impazzire, se ne deduce, era un ragazzo affabile. 12 novembre, Vespa sbarca alla vita in diretta, ancora su Rai 1. Preliminari lunghi, la copertina del libro viene mostrata solo al minuto 18 della sua ospitata, ma rimane poi a lungo sullo schermo, alle spalle del presentatore. 2 giorni dopo, 14 novembre, è capolavoro, Bruno approda Ballando con le stelle, cosa non si fa per qualche coppia in più, è protagonista di un languido tango durante il quale, per la verità, rimane fermo su una sedia mentre due ballerine tarantolate lo circuiscono con sorrisi allusivi e vestiti svolazzanti. Dopo questo lungo momento di imbarazzo, finalmente può presentare il libro. 17 novembre, Vespa è ospite di Agorà su Rai 3, ripete il solito copione. Mussolini ha avuto un consenso enorme e lo ha avuto anche in Italia per le sue opere sociali, parliamoci chiaro. Ha fatto la settimana di 40 ore, chi lo sa tra gli italiani? Non lo sa nessuno, l'INPS l'ha inventato Mussolini, quanti lo sanno? E così tira la volata per il 21 novembre, insieme a Carlo Calenda, Vespa anima anche il TG2 Post, l'approfondimento che segue il notiziario serale. Mussolini e il Covid sono due dittatori, dice, uno riempiva la piazza, l'altro invece la svuota. E poi 22 novembre, la consacrazione nel salotto di Domenica Inn, un commovente racconto personale tra le imprese pubbliche e la vita privata. Di fronte alla materna Mara Venier, Vespa si commuove parlando del terremoto dell'Aquila e della moglie Augusta. Poi vabbè, ma non siamo veniali, c'è pure la marchetta al libro, la Venier ha curiosità legittima, ma tu il tempo per scrivere dove lo trovi? Sottotesto, stai sempre in televisione. Questo dunque, come dire, un resoconto di tutto il Vespa minuto per minuto e la gigantesca mentaniana maratona per presentare il suo libro su Mussolini e Covid all'interno dei programmi della Rai. Lo trovate, come dicevo, sulle pagine del Fatto, ne scrive Tommaso Rodano, ma visto che mancano ormai solamente 3 minuti, come cavolo li occupiamo? Con la politica a questo punto, si unanime al bilancio, Berlusconi piega Lega e Forza Italia, Conte e PD ringraziano, il cavaliere sembrerebbe quello che dà le carte, forse è così, forse no. Che cosa scrivono i giornali? Repubblica sta sul resoconto, è una giornata importante per l'Italia, dice il segretario PD Zingaretti, che respinge ogni ipotesi di governissimo, come fanno d'altronde anche il Movimento 5 Stelle e il centrodestra. Un respiro di sollievo però è quello che tirano un po' tutti. La politica nel suo complesso ha dato un segno di unità a tutta la comunità nazionale, dice sempre Zingaretti, non mancando di ringraziare Berlusconi. Bisogna riconoscere che ha sempre avuto un atteggiamento di apertura e auspicando il prosieguo di un dialogo con l'opposizione per il bene di tutto il paese. Conte si dice fiducioso sul fatto che il prossimo Consiglio europeo del 10-11 dicembre sblocchi le somme del Recovery Fund. A raccontare la retroscena di come si è arrivati lì, oggi è a medio la mattina sulle colonne della Stampa e pare che l'artefice sia ancora una volta Gianni Letta, che era uscito un po' dai radar ma che muove ancora le mosse di Berlusconi. Gli abbiamo rotto il giocattolo per ora, Giorgia Meloni tira il fiato ma è guardinga, e Salvini pure, perché non sanno che gioco fa Berlusconi. Il passaggio di ieri al Senato è stato vissuto dalla parte antisovranista di Forza Italia come la riscossa di Silvio, che ha costretto Salvini e Meloni a votare sì allo scostamento di bilancio e a intestarsi anche loro una vittoria a favore del proprio elettorato di riferimento. È stato Gianni Letta il demiurgo dell'operazione, ha trattato con Conte, spalleggiato da Renato Brunetta e da Maria Stella Gelmini. Letta ha convinto Berlusconi a forzare la mano. Mercoledì sera gli aveva detto chiaro e tondo che se non avesse dato un segnale forte al proprio elettorato avrebbe potuto sciogliere Forza Italia. Se non spari adesso un colpo di cannone su una questione così importante è la fine, e sarai costretto ad andare sempre a rimorchio di quei due giovanotti che ti stanno sbranando. Non dunque una, come dire, una dimostrazione di forza, bensì di debolezza, stante il retroscena raccontato da Amedeo la mattina, non che invece dia dimostrazione di forza Salvini, oggi intervistato sulle colonne del Corriere della Sera da Marco Cremonesi, che subito gli dice: la lettura corrente è che il sì della vostra alleanza allo scostamento sia arrivato grazie a Berlusconi. Altri vogliono prendere i meriti, dice Salvini, ma guardi che a me non interessano primati, non mi interessa ricordare che siamo il primo partito e via dicendo. E intanto l'ha ricordato: al voto di ieri siamo arrivati tutti insieme, dico ai Dem che dovrebbero mettersi l'anima in pace. Su che cosa, gli chiede Cremonesi? Sull'elezione del Presidente della Repubblica. Sanno tutti che il PD vuole arrivare al 2022 per condizionare l'elezione del Capo dello Stato, ma il centrodestra con le sue regioni rappresenta il 46% dei voti, siamo assolutamente decisivi. Quindi, come dire, la partita da giocare per Salvini è quella lì, che mette subito il cappello sulla vicenda. È lunga l'intervista a Salvini, quindi non faccio in tempo a leggervela. Segnalo invece, sempre sulla stessa pagina, le lacrime della Laricchia, Antonella Laricchia, ex candidata del Movimento 5 Stelle alla regione Puglia. Laricchia che piange e si dispera perché è stato detto sì all'alleanza giallorossa per accompagnare la guida Emiliano in regione. Con questo niente, mi devo tacitare perché la linea va alla GR, ma tra poco torniamo insieme al professor Di Stefano, carichissimo per il giorno delle locuste. Ieri è stato il giorno del ringraziamento, è stata una delle ultime uscite di Trump in veste presidenziale. Quest'anno non ha graziato due tacchini ma due elettori della Pennsylvania. Chissà se sarà l'ultimo atto, ce ne saranno ancora. Noi ci risentiamo tra poco, linea intanto al GR.